Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. People help the people. Mentre a Gaza i palestinesi lottano con la tempesta Byron, in Israele un gruppo di famiglie prova a tendere una mano. Gli scomparsi della Siria. Nel paese che prova a guardare avanti, centinaia di famiglie stanno ancora cercando i propri cari spariti nel buco nero della dittatura. Stati Uniti, sulla guerra in Ucraina, Trump non vuole perdere tempo, né con Zelensky né con gli europei, ma nemmeno tra i repubblicani sono tutti convinti della sua dottrina. Dopo 12 anni, il Portogallo torna in piazza con il primo sciopero generale dai tempi della Troica, 3 milioni di persone in strada contro una riforma che rende il lavoro più precario. Il primo social media ban del mondo. In Australia milioni di bambini e ragazzi under 16 non possono più creare un account sui social network. World Music. Dal Portogallo Lina, l'artista di Porto che fa rivivere il fado. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Questa notte sulla striscia di Gaza si è abbattuta con tutta la sua violenza la tempesta Byron, centinaia e centinaia di tende sono finite sott'acqua, migliaia di famiglie hanno perso anche quel poco che avevano ancora, mentre le tende nuove aspettano da mesi fuori dalla striscia di ricevere il permesso per entrare. Questa notte una bambina di 8 mesi è morta per il freddo in mezzo all'acqua e al fango della sua tenda. E come se non bastasse, una donna è stata uccisa da un bombardamento israeliano su Jabalia. È in questo contesto che un gruppo di famiglie israeliane hanno creato il Gaza Support Network, una rete di supporto non solo economico per le famiglie della striscia, che nei mesi si è allargata anche fuori dai confini israeliani. Ce la siamo fatti raccontare da Ayelet Lerman, che fa parte del Gaza Support Network.
The Gaza Support Network is an initiative that was created by an Israeli woman like me, she's a friend.
Il Gaza Support Network è un'iniziativa creata da una donna israeliana come me e un'amica che riceveva richieste di aiuto tramite Messenger e Facebook da persone di Gaza. Chiedevano aiuto a tutti, chiedevano donazioni tramite PayPal e GoFundMe. Lei ha pensato che fosse probabilmente molto stressante per loro chiedere donazioni ogni giorno, ininterrottamente. E ha pensato che forse se fosse riuscita a creare un gruppo di persone che accettasse di sostenere questa famiglia mensilmente con una donazione regolare, questa famiglia avrebbe potuto sapere che avrebbe avuto almeno il minimo necessario per sopravvivere per tutto il mese, per procurarsi del cibo e cose del genere. Così ha creato l'iniziativa Gaza Support Network, che è iniziata semplicemente chiedendo alle persone se fossero interessate ad aiutare regolarmente una famiglia a Gaza. E ha ricevuto moltissime risposte da persone interessate, prima da israeliani, poi l'iniziativa è cresciuta e abbiamo iniziato a raccogliere più donatori da tutto il mondo. Ora siamo un gruppo di oltre 60 famiglie, ognuna ha un coordinatore come me, una persona che è in contatto quotidianamente con la famiglia, conosce i loro bisogni, cosa stanno attraversando, cosa succede loro, come in questi 2 giorni con una tempesta e un'alluvione, e stiamo cercando di capire esattamente quali siano i loro bisogni in questo momento. E c'è un gruppo di sostenitori, una rete di persone che tiene unita questa famiglia.
And there is a group of supporters, a network of people that holds together this family.
But the interesting part of this initiative. La parte interessante di questa iniziativa è che le famiglie tra di loro sono in contatto, quindi c'è anche un vero e proprio scambio umano.
You speak with the family you support, so you have an exchange.
Yeah, we speak every day. We speak usually on.
Sì, parliamo ogni giorno, li ascoltiamo, chiediamo come stanno. Creiamo una rete di supporto intorno a loro. È molto più che donare denaro, è diventare un amico, è tendere la mano, ascoltare. Il loro spirito è spezzato, quindi cerchiamo anche solo di dare una sorta di supporto spirituale, amicizia. E naturalmente da questo possiamo capire quali nuove esigenze emergono, ad esempio mediche o di salute, e diventiamo amici. E sia per noi che per loro è un legame molto significativo. E il legame, che è molto più del denaro, è, per come la intendo io, il vero aiuto. Il mio amico Mohamed mi ha raccontato che all'inizio della guerra l'esercito israeliano lanciava volantini dal cielo, con scritto che a nessuno al mondo importava di loro. Ecco, noi stiamo dimostrando loro esattamente l'opposto. Veniamo da tutto il mondo, siamo amici e ci teniamo molto a loro.
Questo lavoro è molto importante perché crea una connessione tra i due popoli, quello palestinese e quello israeliano. Considerando questo, tu come vedi il futuro?
Feel about the future?
È una domanda molto complicata. Io cerco di mantenere la mia speranza il più forte possibile. A volte cado nella disperazione, ma poi incontro altri attivisti come me. So che per le famiglie di Gaza con cui sono in contatto ho un ruolo che va ben oltre il semplice sostegno economico. Io devo mantenere la speranza perché posso, perché sono una persona privilegiata. Per loro è molto facile cadere nella disperazione. E soprattutto ora, in questi giorni, stanno davvero annegando nelle loro tende. È il momento più disperato di sempre. Il cessate il fuoco ha distolto lo sguardo delle persone da Gaza, ma la gente continua a soffrire molto. E noi siamo il cuore e la speranza per le persone che hanno sempre più difficoltà ad avere speranza. E quindi cerco di prendermi cura della mia speranza per rimanere in vita. E credo davvero nella pace. Non c'è altra scelta se non la pace. E se guardiamo alla storia, dopo atrocità così orribili, qualche anno dopo, di solito è proprio lì che è arrivata la pace. Il momento più buio è sempre prima dell'alba.
So I try to hold the hope that, you know, it's darkest before dawn.
How can our listener...
Come possono fare i nostri ascoltatori qui in Italia per aiutare e unirsi al Gaza Support Network?
C'è un sito con tutte le informazioni a riguardo. C'è un modulo in cui si inseriscono i propri dati e quanto vuoi donare e noi coordiniamo tutto. Oppure se qualcuno è già in contatto con una famiglia e vuole supportare quella famiglia, possiamo coordinare anche questo. Oppure ci sono anche altre iniziative come donazioni una tantum. Ora, ad esempio, stiamo raccogliendo fondi per l'inverno, per l'attrezzatura invernale.
Se siete curiosi o volete unirvi al Gaza Support Network, potete trovare le informazioni di cui parlava Ayelet su www.gazasupportnet.com.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Continuiamo il nostro viaggio nella Siria un anno dalla caduta del regime di Assad con il nostro inviato Emanuele Valenti. Oggi parliamo degli scomparsi della Siria.
Mio fratello era una persona pacifica, mai avuto un'arma, solo attività umanitaria. Le prime notizie su di lui le abbiamo avute grazie a quello che facciamo qui, tracciare le persone scomparse attraverso il ricordo di chi li ha incontrati in prigione. Lina, 30 anni, è combattiva. Da alcuni mesi lavora nell'associazione dei detenuti siriani, che assiste chi è uscito dalle prigioni di Assad lo scorso anno, ma anche le famiglie delle tante persone scomparse. Difficile essere precisi, ma le stime vanno dai 150 ai 300.000 siriani arrestati e spariti prima e durante la guerra civile. Il fratello di Lina venne arrestato nel 2014 e le ultime informazioni che ha ottenuto dicono che fino al 2023, quindi un anno prima della caduta del vecchio regime, fosse nella temutissima prigione di Sednaya, non lontano da Damasco. Lina ripete più volte che suo fratello potrebbe essere ancora vivo, un pensiero che probabilmente l'aiuta ad andare avanti nella sua ricerca di verità e giustizia. Lina ci presenta Malak. Anche lei cerca suo fratello, arrestato più di 10 anni fa quando portava i feriti fuori da Douma. una delle città assediate dalle forze di Assad intorno a Damasco, oltretutto obiettivo di uno dei più grossi attacchi chimici della guerra nel 2018. Non so se sei ancora vivo, ma ho il diritto di sapere, voglio giustizia. Malak aveva già ricevuto un certificato di morte del fratello, ma non è convinta sia vero. Alcune persone, ci dice, sono uscite di prigione e mi hanno detto di averlo visto in un momento successivo rispetto a quel documento. Malak ci parla davanti a una cancellata con le foto di centinaia di persone sparite nel buco nero del vecchio regime. A Damasco, ma anche nel resto della Siria, ci sono tanti posti come questo. Le famiglie degli scomparsi cercano di tenere viva la memoria, si fanno forza a vicenda, cercano in qualche modo di fare pressioni sul nuovo governo affinché i loro cari vengano in qualche modo trovati e riconosciuti e i responsabili giudicati davanti alla giustizia. Verità e giustizia è la richiesta di centinaia di migliaia di famiglie siriane. L'impresa sembra piuttosto ardua, forse di più. In questi mesi sono state scoperte più di 80 fosse comuni, ma per mancanza di risorse nessuna è stata aperta. Sono solo state recuperate alcune centinaia di cadaveri, o meglio, ossa che appartengono a centinaia di cadaveri. Al processo di riconoscimento lavorano in tutto il paese solo 3 centri di identificazione, per un totale di 15 medici. Ammar, uno dei fondatori dei White Helmets, i caschi bianchi, durante la guerra volontari che lavoravano nelle zone controllate dai ribelli e oggi diventati la nuova protezione civile, Ammar ci spiega che finora sono stati ufficialmente riconosciuti dalle famiglie solo 17 cadaveri. Se si considera la stima che davamo prima, che potrebbe arrivare a 300.000 scomparsi, si capisce subito quanto possa essere lungo, se non infinito, il percorso. Non c'è molto da fare, dice Ammar. Mancando risorse, laboratori, capacità, non possiamo essere molto ottimisti. In questi casi, paesi che escono da una lunga guerra civile, si parla di giustizia transitoria, processo che ha l'obiettivo di fare giustizia sulle atrocità del passato, ma allo stesso tempo di portare anche riconciliazione. È stato per esempio così in Sudafrica o in Irlanda del Nord. Chiediamo un parere a Dani, avvocato e attivista che da anni segue il file, il dossier delle persone scomparse in Siria. Come sta lavorando il nuovo sistema giudiziario? È fermo, risponde. Sul campo il lavoro è minimo, tra le altre cose mancano ancora le leggi. L'orizzonte temporale quindi non si riesce a definire, ma per andare avanti ed evitare che la gente si faccia giustizia da sola, il sistema, anche con il supporto internazionale, dovrebbe dare delle risposte a centinaia di migliaia di famiglie siriane e dovrebbe farlo al più presto.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
E ora Diario Americano, sentiamo Roberto Festa.
Non vogliamo perdere tempo. È netto Donald Trump nell'esprimere il suo fastidio per il prolungarsi dei negoziati di pace sull'Ucraina. Il presidente dice appunto di non voler perdere tempo, di voler arrivare ad un accordo nel più breve tempo possibile. Ritiene Trump che la bilancia della guerra penda ormai decisamente a favore della Russia e che questo continuo vedere e rivedere i punti dell'accordo non faccia che rimandare un esito inevitabile e che sostanzialmente prevede una capitolazione dell'Ucraina alle richieste del Cremlino. Ho discusso in modo anche piuttosto forte con gli europei, ha detto Trump, che esprime ormai pubblicamente, senza remore, senza problemi, la sua aperta avversione nei confronti dei vecchi alleati. Nelle intenzioni di Trump e dei suoi principali collaboratori, l'accordo sull'Ucraina dovrebbe del resto essere soprattutto la premessa del futuro ordine mondiale, cui gli Stati Uniti sarebbero chiamati a presiedere. Un ordine che prevede dell'allentamento delle relazioni con l'Europa, lo svuotamento della NATO e la costruzione di un sistema di alleanze di cui la Russia entrerebbe a far parte, in cui l'interesse economico e commerciale è prioritario ed esibito senza le antiche, almeno apparenti, preoccupazioni di rispetto dei principi liberal-democratici. È un progetto ormai molto chiaro, ma che comunque non incontra ancora un vasto consenso a Washington, anche tra le file dei repubblicani. Lo dimostra il bill approvato approvato a forte maggioranza alla Camera, 312 sì contro 112 no, che finanzia in modo, come sempre, particolarmente generoso il bilancio del Pentagono, 900 miliardi di dollari di finanziamenti, ma che contiene norme che sembrano in aperta contraddizione con la strategia europea di Trump. Il progetto di legge, che ora deve passare per il voto del Senato, impedisce infatti al Pentagono di portare sotto le 76.000 unità il numero di soldati americani di stanze in Europa, a meno che il segretario della difesa Pete Hegseth e il Pentagono non dimostrino che tale riduzione è stata concordata con gli europei ed è giustificata dalle esigenze di sicurezza nazionale americana. La nuova legge autorizza anche 400 milioni di dollari per due anni in equipaggiamenti militari e di sicurezza per l'Ucraina. È un testo che appunto disattende la più recente strategia di Trump e che mostra come una parte consistente del mondo repubblicano non sia ancora vinta alle posizioni della Casa Bianca.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Oggi in Portogallo è stato indetto uno sciopero generale, l'undicesimo sciopero generale nei 50 anni di vita democratica del paese. L'ultimo risale infatti al 2013, quando la crisi del debito sovrano fece di Lisbona una delle capitali europee sotto diretto intervento della Troica. Motivo di questo sciopero è la riforma della legge sul lavoro proposta dal governo conservatore di Luis Montenegro. Alla manifestazione di Lisbona abbiamo raggiunto Goffredo Adinolfi, ricercatore dell'Università della Capitale Portoghese.
Lo sciopero è andato molto bene, secondo i dati del sindacato hanno scioperato almeno 3 milioni di persone, tenuto conto che il Portogallo ha 10 milioni di abitanti, è un numero notevole. Quello che sorprende moltissimo di questa manifestazione qui a Lisbona sono i giovani, cioè c'è un'età media molto molto bassa, che è un dato molto molto positivo. Quindi direi che come mobilitazione è andata molto bene, al di là delle più rosee aspettative, ecco.
Il fatto che non ci fosse uno sciopero generale da 12 anni è perché?
Diciamo che dopo gli anni della Troica ci sono stati gli anni in cui hanno governato i socialisti con l'appoggio parlamentare delle sinistre radicali, comunisti e blocco de schierda. Quindi lì c'era una empatia, diciamo, tra i diritti dei lavoratori e il governo. Quindi molti diritti che erano stati tolti durante gli anni della Troica sono stati rimessi. Adesso invece è tornata al governo la destra e quindi questo è il motivo per cui non c'era stato da tanto tempo uno sciopero generale.
Quali sono le questioni più delicate di questa riforma?
Ma io direi che ci sono tre pilastri della riforma, che è una riforma lunghissima, molto dettagliata, che colpisce tutti i settori, diciamo, del diritto del lavoro. Ma i tre pilastri sono: uno è il banco ore di 150 ore all'anno, per cui in Portogallo si dovrà lavorare oltre le 40 ore settimanali a gratis, cioè avendo in cambio delle ore di ferie oppure non in straordinario, e questo è un pezzo. Ma gli altri due pezzi sono quello dell'outsourcing, per cui le imprese portoghesi potranno utilizzare molto di più lavoratori in outsourcing, e il terzo, connesso con questo secondo, è la riduzione notevole del reintegro obbligatorio, per cui in buona sostanza, se passa questo pacote laborale, gli imprenditori portoghesi potranno licenziare e usare lavoratori in outsourcing.
Come è stato accolto dal governo lo sciopero?
Il governo ha detto che non c'è stata nessuna mobilitazione, non c'è stato nessuno a fare sciopero, e la cosa più paradossale è che 40 minuti di telegiornale hanno parlato di quanto questo sciopero avesse creato disagio in tutti i settori, dal trasporto pubblico agli ospedali, alle scuole, tutto. E poi il ministro del lavoro dice che nessuno ha fatto sciopero, insomma una contraddizione, un cortocircuito totale, ecco.
In Australia è entrato in vigore ieri il divieto di accesso ai social network per i ragazzi under 16, una misura che ha acceso il dibattito pubblico e che altri paesi come la Francia stanno valutando di adottare. Alice Franchi ha raggiunto a Brisbane l'antropologo e professore Stefano Girola.
Riguarda appunto solo la creazione da parte di bambini, insomma, sotto i 16 anni, la proibizione di creare account su Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, X, Reddit, Twitch, Kick e Threads. Quindi non come a volte viene frainteso l'accesso a internet. Queste sono le piattaforme principali. Le punizioni in caso di violazione però non riguardano ovviamente non i minorenni ma neanche le loro famiglie, riguardano le piattaforme. Quindi sono le compagnie che sono chiamate a responsabilizzarsi, ad implementare le tecnologie di ricognizione facciale e altri tipi di tecnologie di accertamento dell'età degli utenti, e quindi sono chiamate ad applicare queste tecnologie, altrimenti rischiano delle pene molto pesanti.
Qual è stata la reazione dei ragazzi e delle ragazze australiani?
Su una cosa c'è un consenso trasversale anche tra gruppi di età e soprattutto tra gli psicologi, gli esperti di psicologia infantile e così via. Cioè questo consenso è che il problema esiste, cioè che moltissimi giovanissimi accedono in un'età ancora infantile a contenuti e a interazioni che hanno un effetto negativo sulla loro salute mentale, sui loro rapporti sociali, sulla loro immagine corporea, che questo problema esiste, in pochi lo negano. Il dibattito è se questo bando sarà efficace, se è veramente possibile e anche poi se non viola dei diritti dei giovani, per esempio quello di esprimere pubblicamente le proprie idee politiche o di rapportarsi anche con comunità a livello mondiale che li tolgono un po' dall'isolamento. Testimonianze che sono state raccolte, non so, Arlo dalla Gold Coast dice che questo bando avrebbe funzionato 5 anni fa. Ormai è praticamente impossibile rimuovere i giovani, i giovanissimi australiani dai social media perché troveranno il modo per accedervi comunque attraverso per esempio i virtual private networks, no? VPN e altre piattaforme. Altri giovani per esempio hanno fatto notare un paradosso, ha detto siamo venuti a sapere del bando del primo ministro da TikTok, quindi quello è ormai il modo, i social media sono ormai il loro accesso alle notizie, inclusa quella che appunto che TikTok sarà bandito a loro. Una testimonianza che mi ha colpito è di una ragazzina, Amelie, che ha detto che non penso che niente cambierà, e questo mi rattrista perché sono veramente dipendente dai social media. Alcuni giovani hanno detto che si sentono insultati da un governo che non si fida di loro e del loro uso di internet, cioè si sentono che la loro giudizio di giovani di 16 anni, tra l'altro non molto tempo fa era nata la proposta di dare il voto ai 16 anni, no? Per cui appunto dito il governo però adesso non si fida di noi. Io posso dare la mia testimonianza che nel 2008 ho insegnato in una scuola di Brisbane, una scuola con ragazzi bambini dai 5 ai 14 anni, e parlando un giorno con l'addetto al IT della scuola mi aveva rivelato ogni giorno lui bloccava almeno centinaia di tentativi di accedere a siti di carattere estremamente razzista, violento e pornografico. Molti di questi ragazzi venivano da famiglie di alta cultura e alta anche posizione sociale, docenti universitari, medici, diplomatici, quindi ragazzi non cresciuti in zone di disagio socio-economico, il contrario. Io ero rimasto scioccato, anche andando in classe, guardando questi ragazzini, alcuni anche così cortesemente educati, che poi quando scrivevano parlavano di pace fra i popoli, amore, multiculturalismo, rispetto del diverso. Mi ha ricordato anche quel racconto di Chekhov, la signora col cagnolino, dove dice che la vera vita delle persone è invisibile, non la conosciamo, non è quella che vediamo interagendo visibilmente.
E prima di salutarci torniamo in Portogallo, dove ci porta la nostra rubrica della World Music. Prima però di sentire Marcello Lorrai, vi ricordo che domani Esteri non andrà in onda per lasciare spazio alla maratona per i 50 anni di Radio Popolare, quindi ci sentiamo con la staffetta e ci vediamo domenica, e invece con Esteri ritorniamo lunedì. Buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Nel rapporto con musicisti e produttori diversi, la fadista Lina Rodriguez, nota semplicemente come Lina, trova una sollecitazione e un arricchimento significativi per la sua espressione e esplora via via nuove dimensioni per il fado, nuovi modi di renderlo vivo e contemporaneo. 41enne Lina Cardoso Rodriguez, nata in Germania ma è cresciuta a Porto, dove ha cominciato a cantare al Circolo Portuense de Opera. A 10 anni ha debuttato in Amal e I Visitatori Notturni, un'opera contemporanea del compositore italiano Giancarlo Menotti, e ha poi avuto parti in allestimenti della Carmen, dell'Elisir d'Amore, della Bohème. Dopo aver continuato a studiare canto nel conservatorio della città, nel 2005 si è vista affidare la parte di protagonista nel musical Amalia, su Amalia Rodriguez. Un impegno che le ha dato la misura di quanto fosse appassionata al fado e portata per la musica che è tutt'uno con l'identità portoghese. Gli inviti a cantare a Lisbona, prima al Clube de Fado, quindi al Museu do Fado, hanno rappresentato la sua consacrazione come fadista. Dopo i primi 2 album personali, l'affermazione internazionale è arrivata nel 2020 con l'album cointestato col musicista e produttore spagnolo Raúl Refri, la cui fama era legata al suo irrituale approccio al flamenco nell'album che ha lanciato Rosalía, oggi una superstar. Nel 2024 è seguito Fado Camoes, realizzato con Justin Adams, musicista e produttore britannico molto richiesto. E quest'anno il ventaglio delle collaborazioni di Lina si è ampliato con 2 nuovi album, entrambi cointestati: Terra Mae con Jules Maxwell, pubblicato da Atlantic Curve Schubert Music, e O Fado con Marco Mezquida, pubblicato da Galileo. Musicista e autore di canzoni irlandese, Maxwell è noto in particolare per il suo lavoro con i Dead Can Dance e come compositore per la scena londinese del teatro e della danza. Lina aveva trovato molto interessante Burn, album del 2021 realizzato in collaborazione tra Lisa Gerrard dei Dead Can Dance e Maxwell. Per parte sua Maxwell è rimasto colpito dal fado di Lina, che gli ha ricordato un certo tipo di tradizioni irlandesi. Le canzoni dell'album sono composizioni di Maxwell nate da una base irlandese e adattate da Lina e dall'autrice portoghese Amelia Muge, con un suono nutrito dall'elettronica del compositore inglese James Chapman, che aveva collaborato con Maxwell per l'album con Lisa Gerrard e che ha prodotto il disco. Spagnolo, Marco Mezquida è un compositore e un rinomato pianista, apprezzato tra l'altro per la sua versatilità e le sue virtù improvvisative. Mezquida ha dichiarato di avere sempre voluto essere un cantante e che quello che fa con il piano è appunto cantare, e che suonare con Lina è come cantare assieme a lei attraverso il pianoforte. Lina fa dialogare il fado anche con l'elettronica, ma anche farlo incontrare con il pianoforte è un modo di trovare una nuova attualità per la musica portoghese per eccellenza, perché il piano non è uno strumento usuale per il fado, tradizionalmente accompagnato da strumenti a corda. Nella novità dei confronti che Lina istituisce, c'è nei suoi album un denominatore comune: il grande rispetto per il fado, di cui attraverso nuovi contesti e relazioni Lina esalta in realtà la classicità e la forza consegnata dalla tradizione.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.